www.redigio.it e la storia continua. Dialoghi sull'altro medioevo e la conoscenza dell'italiano. Ci sono dei testi scritti che possono riguardare tutti: il contratto fatto dal notaio, i verbali del consiglio comunale, l'ordinanza del governo affissa al muro, gli atti di un processo. Tutto questo nel Medioevo si faceva in latino, ma a un certo punto si decide che il latino non va più bene, perché troppo poca gente lo capisce. Il progresso esige che tutti questi scritti possano essere capiti dalla gente, anche quelli che non sanno leggere e scrivere. Ma quando sentono leggere a voce alta, devono capire. Nel Rinascimento, un po' dappertutto, si decide che questi testi, chiamiamoli così ufficiali, non devono essere più scritti in latino. E la lingua scelta apposta al latino dappertutto è l'italiano, non il dialetto locale. In Piemonte succede alla fine del Cinquecento che il duca Emanuele Filiberto ordina che gli atti di governo, le leggi e gli atti notarili non siano più in latino ma in italiano. D'ora in poi, che vada al notaio per comprare una vigna o in tribunale a testimoniare, magari continuerà a parlare in dialetto, ma l'atto sarà scritto in italiano. Ma non è che i governi si illudevano, pensando che la gente capisse? Credo che i principi e i governanti di una volta ne sapessero più di noi sul mondo in cui vivevano. Quando si ordina di non scrivere più gli atti pubblici in latino, ma in italiano, perché, si dice, è la lingua più corrente o più comune nel paese, non vuol dire che tutti lo parlano, perché è ovvio che la gente non parla in lingua, parla in dialetto. Grosso modo, però, si pensava che la gente, se faceva un po' di attenzione, un testo in italiano riuscisse a capirlo. Lo Stato, quindi, già a quei tempi, fece la sua parte per la diffusione dell'italiano. E la Chiesa? Verrebbe da pensare che questo problema non se lo sia posto. La Messa ha continuato ad essere celebrata in latino fino al Concilio Vaticano II. In realtà, anche la Chiesa ha contribuito enormemente alla diffusione dell'italiano, perché la Messa è in latino. Certo, ma la predica, il parroco era obbligato a farla in italiano. E questo già secoli fa. Sarà stato un italiano malcerto, ma gli ordini dei vescovi erano chiari. Si predica e si fa il catechismo in italiano. E anche questo conferma che la gente lo capiva. Va anche detto che il vescovo non sempre era uno del posto. Poteva anche arrivare da un'altra regione. I religiosi si spostavano moltissimo. Nei Promessi Sposi si racconta che padre Cristoforo si è trasferito dal convento di Pescarenico, vicino a Lecco, al convento di Rimini, e lo mandano lì proprio per predicare al popolo. Ma non gli avrà mica predicato in dialetto lecchese. In conclusione, possiamo parlare di un'Italia bilingue, dove tutti parlavano in dialetto, ma dove la maggior parte delle persone aveva almeno una completa competenza passiva dell'italiano? È proprio così. Un famoso poeta come Guido Gozzano, all'inizio del Novecento, dice che il piemontese è la sua lingua materna, è l'unica lingua a cui pensa. Capisce come siamo lontani dalle generazioni di oggi, che hanno imparato l'italiano come lingua materna. Ma questo non ha impedito a Gozzano di essere un poeta italiano, così come poniamo l'Ariosto, che pensava certamente in dialetto ferrarese e non in quel meraviglioso italiano in cui ha scritto l'Orlando Furioso. Insomma, la caratteristica e la ricchezza dell'Italia non è mai stata il contrapporre un dialetto all'altro, ma di vivere nel bilinguismo facendo coesistere le identità e le culture locali con l'identità e la civiltà italiana. Oggi lo sappiamo, i dialetti si stanno rapidamente estinguendo e si fa ben poco per evitare la perdita di queste culture locali. A volte leggiamo che in qualche tribù di Indios è morto l'ultimo individuo che sapeva parlare la lingua degli antenati, che scomparirà per sempre insieme a lui. Noi ci stiamo avviando su questa strada. Ci occupiamo molto dell'estinzione del panda e della foca monaca, ma molto poco della sopravvivenza dei dialetti, che sono tantissimi, perché hanno variazioni locali nell'ambito della stessa regione, che rappresentano antiche culture minacciate di rapida estinzione. Personalmente ritengo che ognuno dovrebbe parlare tre lingue, due imparandole senza sforzo da piccolo, l'italiano e il dialetto, la terza, cioè l'inglese, per parlare con il mondo. Non le pare che dovrebbe esserci un WWF per i dialetti? Beh, certamente. Anche se nell'Italia di oggi c'è il rischio che la difesa del dialetto sia vista come una chiusura contro gli altri italiani, contro gli immigrati, contro il mondo. E noi di una cosa non abbiamo sicuramente bisogno, quella di chiuderci. www.redigio.it e la storia continua.